Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare di ferrovie, ma non vogliamo affrontare il tema oggi dell'attualità ferroviaria con i ritardi, con l'alta velocità, i disagi dei treni pendolari, ma vogliamo fare un po' di storia ferroviaria e in particolare un po' di storia delle ferrovie pontificie, un argomento che sta alla base poi dello sviluppo ferroviario italiano. Per questo io saluto Renato Vertunni, già docente di metodologia umana presso l'Istituto del Corpo Forestale dello Stato, coordinatore RAI per le trasmissioni di agricoltura e foreste ed esperto di storia pontificia. Vertunni, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie molto e sono onorato di essere nel funambolo, perché data la mia età cammino molto bene sulle funi.
Grazie.
Dunque, ho 83 anni, però io devo parlare della storia della ferrovia del Vaticano, ossia dello Stato Pontificio. Beh, questa storia iniziò con Gregorio XVI, che non voleva le ferrovie, perché lui diceva che la ferrovia era un passo verso un mondo diverso, un mondo lo vedeva male. E durante il periodo tutto il pontificato di Gregorio XVI non fu fatta nessuna ferrovia, ma a metà del luglio del 46 fu nominato Cardinale Massai Ferretti, il Papa Pio IX. Pio IX, qui bisogna fare un piccolo inciso, fu un grande pontefice non solo dal punto di vista spirituale e religioso, ma anche come uomo di governo. Lui capì che il mondo cambiava e quindi bisognava adeguarsi a una tecnologia che allora era solamente in embrione, e fece questo grande passo avanti. Guarda che Pio IX fu l'unico pontefice a quell'epoca che da vescovo aveva fatto un viaggio, quello che fece, ossia andò in Cile e in Perù quando gli stati dell'America Latina divennero dipendenti, per spalleggiare l'azione dei gesuiti nella missione cristiana.
Ecco, Vertunni, io ti fermo solo un attimo perché, e poi ti cedo subito la parola, vogliamo ricordare che nel 1846, quando Pio IX ascese al pontificato, in Italia vi erano diversi stati, parliamo d'Italia forse in modo improprio, ma le ferrovie erano molto scarse. Alcuni tratti ferroviari erano nel Lombardo-Veneto, nel Regno delle Due Sicilie e nel Granducato di Toscana. Pensiamo che nel Regno di Sardegna, che univa il Piemonte alla Liguria e alla Sardegna, che poi fu un po' l'anticamera, l'avanguardia del progresso in Italia, diciamo così, non c'erano alla fine del 48, del 1848, delle linee ferroviarie. Pochissimi chilometri c'erano tra Torino e Moncalieri, che era la sede della Reggia dei Savoia. Ecco,
esatto,
questo è il quadro. Quindi Pio IX decise di accelerare nello Stato Pontificio notevolmente la costruzione.
Ma questo fatto di Pio IX, lui nel diventando pontefice nel 46, dette incarico al cardinale Gizzi di fare un editto per la progettazione delle stelle ferrate. E le stelle ferrate furono studiate, pensa, in un caffè. Un caffè che era vicino al famoso caffè veneziano, il Caffè Nuovo, che era praticamente all'angolo via del Caravita, in una casa che è stata distrutta e poi ricostruita, adesso è antica, ma al Caffè Nuovo, dove un gruppo di tecnici italiani e stranieri studiavano la progettazione delle ferrovie dello Stato Pontificio, e fece una rivista, La Locomotiva. E tutto questo si fermò quando nel 1949, con l'arrivo della Repubblica Romana, il Papa dovette andare a Napoli. A Napoli il Papa conobbe finalmente la ferrovia, sulla Napoli Portici, perché il re Borbone aveva fatto la prima ferrovia d'Italia a Napoli Portici. Quindi conobbe la ferrovia. Tornato a Roma, dopo la liberazione della Repubblica Romana, il Papa si diede da fare per far fare queste ferrovie. E nacquero le prime ferrovie, infatti la prima in assoluto fu quella del 59, l'aroma Frascati, che dicevano i romani, scherzando, dice: non parte da Roma e non arriva a Frascati, perché partiva da Porta Maggiore e arrivava ai piedi di Frascati. Io ricordo ancora da ragazzino che c'erano delle tracce di questa ferrovia pontificia che arrivava ai piedi di Frascati.
Quindi la Roma Frascati fu la prima linea dello Stato Pontificio voluta dal Papa, che partiva dall'attuale stazione Ostiense.
No, dall'attuale stazione, no, non esiste più, è Porta Maggiore. Il 29 Porta Maggiore,
chiedo scusa, certo. Io mi stavo confondendo con la piramide, certo.
Nacque la prima ferrovia.
Porta Maggiore è vicino alla stazione Termini, tra l'altro.
Sì, praticamente sì. Poi dopo fu fatta Termini. Adesso il primo viaggio del Papa fu proprio questo di Porta Maggiore e Frascati. Però subito dopo il Papa fece fare la Roma Civitavecchia, che partiva da Portuense, perché non c'era ancora il ponte sul fiume. Il ponte sul fiume fu fatto nel 67, per cui il treno che veniva dalla Civitavecchia poteva fare tutto il giro di Roma e arrivare a Porta Maggiore e poi subito a Termini. E ci sono delle fotografie bellissime su questo fatto del pontefice che inaugura questo ponte.
Lo Stato Pontificio Vertunni, noi abbiamo la Roma Frascati e la Roma Civitavecchia.
All'inizio, fino al 67, ma da notare che quando fu fatto il primo viaggio con Civitavecchia, fu fatto un viaggio sperimentale nel 67, e al ritorno il treno si fermò a Palo per prendere del pesce fresco che il pontefice amava tanto il pesce.
Pio Nono,
che tanto quando era ancora studente, lui era stato guardia pontificia nobile, poi dopo era stato allievo dell'accademia, della scuola pontificia, e quando andava a mangiare in un posto vicino al corso dove c'era giusto il caffè del veneziano, e in questa osteria lui disse: ma perché non fate il baccalà come lo fa la Sinigaglia? E fu fatto il baccalà che si chiamava allora il baccalà alla Mastai, baccalà bollito col condito da Zibibbo. Poi dopo i romani ci misero pure le patate, però era amante del pesce. Allora, venuto questa prima inaugurazione del viaggio, poi il Papa andò anche lui a Civitavecchia, però non aveva fino a quel punto un suo treno. E se vogliamo continuare sulla strada delle strade,
sì, ferrate... Vertunni, poi arriviamo a parlare del treno di Pio IX, tanto abbiamo ancora qualche minuto. Ti vorrei sottolineare questo aspetto, tu come storico appassionato di queste tematiche...
Sono uno storiografo diverso. Io storiografo, scrivo di storia.
Bene.
Lo storico è diverso.
Molto
bene. È un tipo rispettabilissimo. Non sono uno storico, sono uno storiografo.
La domanda che volevo farti era che non era facile allora costruire tratti di ferrovia, soprattutto per andare a Frascati, perché c'erano salite, gallerie, e tra l'altro anche per Civitavecchia c'era il Tevere da superare, quindi anche su un piano tecnologico...
Beh, i ponticelli piccoli, non lo so, li hanno fatti da Civitavecchia a Roma, tolto il Tevere non c'è nessun grande fosso, ci sono piccoli guadi e sono stati fatti dei piccoli ponticelli, però il grande ponte è stato fatto quello di Porta Portese, che fu un ponte di ferro, che è un ponte di tutto rispetto, però lavoravano velocemente, questo è il fatto, che gli impianti ferroviari si facevano velocemente, tant'è vero che già, siamo nel 67 quando è stata fatta la Roma Civitavecchia, ma allo stesso tempo anche c'è un tratto di ferrovia che nasce a Ceprano. Dopo Frascati c'era la linea di Ceprano, è una linea che mirava ad unirsi con le ferrovie del Regno Borbonico. Però, mi sono notato, tu hai parlato di gallerie, e beh, le gallerie, quando... lo vedremo dopo, fu regalato il grande treno, quello che il grande vettura, quello che Pio IX definì la sua tomba, perché veramente, se lo vedete, sembra poi una tomba, e quando fece una prova, e questo non passava sotto una galleria, quindi dovettero in una notte abbassare il livello della galleria, perché sennò il treno non passava. Quindi, tutto questo, vediamo che nel 67 appunto c'era la Roma Cepraro, poi c'è una linea del nord nel 60, sempre in questa epoca, quindi lavoravano come dannati questi, Passo Correse, Roma, Passo Correse, Orte. Quindi le ferrovie pontificie nel 67 coprivano la Roma Ceprano, la Roma Orte e la Roma Frascati e la Roma Civitavecchia.
Senti, Vertunni, i tempi di percorrenza quali erano? Ci sono da Roma a Civitavecchia nel 1856 quanto ci si metteva?
Beh, ci metteva sempre almeno 2 ore e mezza, insomma, i treni andavano al massimo a 60 km all'ora, 50-60 km all'ora, quindi potete farvi conto per conto loro, vostro massimo 50 km, non era la velocità che temeva Papa Gregorio, è venuta dopo, perché i treni allora andavano 3 volte il viaggio di carrozza. Quando Vittorio Emanuele II partì da Firenze alla fine dell'anno 70 per venire a Roma, e non fece la Roma Firenze Orte eccetera, ma fece quella che il Papa chiamava la Maremmana, ossia la Firenze Livorno Civitavecchia, ci mise un giorno e una notte, insomma, quindi andavano anche con lentezza, molto lenti, e anche perché non c'erano segnalazioni, bisognava stare attenti anche al traffico dell'ora, insomma,
quindi si viaggiava, il macchinista viaggiava a vista.
Tutto a vista, insomma, ecco. E di notte ovviamente c'erano i casellanti con le lampade, era un viaggio romantico e quasi rischioso, insomma, quanto quello che fece il Papa per andare in Perù, insomma, in nave.
Vertunni, i treni, le locomotive, il Papa dove le prendeva?
Le faceva lui, le faceva venire dalla Francia. Dunque, quando, poi adesso vedremo al treno, ma quando lo Stato Pontificio si arrese graziosamente ai bersaglieri, perché il Papa non voleva una battaglia, infatti non furono pochi caduti, perché il Papa aveva capito che il re d'Italia, e disse lui, accogliamo il re d'Italia nella bella stazione che abbiamo fatto. Quindi, e 10 giorni prima dell'arrivo dei bersaglieri, il Papa tranquillamente andò a Piazza delle Sedra, che allora non si chiamava delle Sedra, a inaugurare la mostra, si chiamava Mostra alla Fontana, dell'acqua pia, l'acqua che lui aveva fatto venire a Roma. E quando il generale, il comandante della guarnizione, di Roma, gli disse, vuole vedere a Porta Pia? Io non voglio vedere. Il re lo accoglieremo alla stazione Termini. Quindi era Pio IX, era un uomo, oltre ad essere un grande pontefice, un grande uomo di Stato, era un grande umorista, perché aveva questo senso del senso estetico anche della vita.
Quindi, bene, Vertunni, parliamo ora del treno del Papa, perché abbiamo ancora pochi minuti.
Il treno del Papa, come nacque con dei regali, perché il Papa non aveva un treno. Allora furono fatte prima 2 vetture che viaggiavano legate fra di loro, erano abbinate praticamente. E nella prima c'era una vettura per vedere, era una specie di sala del trono, dove il Papa viaggiava con le tendine, quindi era tutto aperto, c'era un viaggio che dovevano farsi quando pioveva, quando era troppo freddo. E poi c'era un'altra vettura allegata, dove c'era uno studio e una camera da letto e un gabinetto del Papa. Questa era la vettura iniziale, che fu fatta a Parigi e fu mandata a Roma, ovviamente per via nave da Civitavecchia. Fatto questo, la parte diciamo dove c'era il Papa si chiamava la balconata, e ci abbiamo delle bellissime fotografie di questo treno che viaggia con il sommo pontefice che benedice la gente eccetera. Il treno vero e proprio, quello che lui definì il catafalco, per dirlo alla romana, il catafalco del Papa, era un treno nero lugubre, e lui andò a Porta Portese, a Porta Maggiore, per inaugurarlo, e gli fecero fare il viaggio Roma la Cecchina, sotto Frascati, e lui lo vide questo treno, che era un'opera d'arte, perché è fatto con intarsi in legno eccetera, e fu fatto dai grandi maestri della scuola parigina, e un e poi anche dal punto di vista ferroviario, tecnologie moderne, aveva ai carri disdodati, avevano le ruote a raggi di ferro, quindi è un campione della modernità per i tempi. Tutto questo rimane quando il Papa consegnò Roma, praticamente consegnò Roma ai bersaglieri e alla Marmora, alla stazione Termini c'era il parco ferroviario del Papa. Parco ferroviario del Papa, che non era una cosa trascurabile, perché aveva 29 locomotori, le sue vetture, che però non erano a Termini ma erano a Civitavecchia, 40 vetture di prima classe, 9 che avevano la seconda e la terza, 25 di bagagliai, 30 per trasportare i cavalli e ben 300 vetture merci. Quindi questo era il potenziale della ferrovia pontificia.
Bene, Vertunni, noi siamo in conclusione, vogliamo solo ricordare una piccola curiosità. Il treno di Pio IX è ancora in, diciamo così, in vita, tra virgolette, ma è abbandonato in qualche parte di Roma.
Dunque, un momento, io avevo invitato la dottoressa che è direttore del Museo di Roma, ma non ha potuto venire. Il problema è questo, che questo treno non è abbandonato, è l'unico esempio di treno antico, credo, esistente in Europa. Quindi è veramente un cimelio importante.
Ma dove si trova in questo momento?
Questo treno ha fatto un suo viaggio dopo, del 1911 da Firenze, lo Stato italiano lo voleva restituire al pontefice e non fu preso. Da Firenze venne alla mostra dell'11 a Roma, a Castel Sant'Angelo, poi da lì fu portato ai Cerchi, alla mostra dove c'erano i musei di Pacificio Pantanella, e da lì, dopo la guerra, fu portato al Museo di Roma,
Bene, Pazzi. Vertunni, ora dove si trova il treno di Pio IX?
Dal maggio o giugno di quest'anno si trova, ancora non visibile, mi dicono, perché si deve essere restaurato, al Museo Martini, che si trova nella zona del vecchio gasometro di Roma, a Portuense, sai.
Quindi nella zona del gasometro si può vedere questo treno
si potrebbe vedere. Non credo, è un treno che ha girato più da morto che da vivo.
Bene, Vertunni, noi ci dobbiamo fermare qua. Io ringrazio Renato Vertunni, storiografo, ci ha parlato delle ferrovie pontificie e del treno di Pio IX. Abbiamo cercato di parlare di comunicazioni, questa volta non come attualità ma come storia. Grazie a Renato Vertunni, io ringrazio anche Giuseppe Mauriello per la parte tecnica con Eva Rorman ed Elena Colson. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.